Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 4 febbraio del 2026. Il solito appello a tutti quanti gli amici che si sono prenotati per la ripartenza del 12 febbraio. Se non venite alla ripartenza, mi raccomando, avete prenotato, cosa che ci può stare. Beh, insomma, cancellatevi perché così lasciate un po' di spazio a quelli che vorrebbero arrivare. Pietro Pambianco, visto che c'era oggi, se non sbaglio, una tua prenotazione, quindi forse ci vediamo col mitico Pietro che è uno zuppista della prima ora, quindi auga a tutti quanti gli amici che sono arrivati. Allora, io vorrei partire in questa rassegna stampa da una vicenda che è avvenuta pochi istanti fa, e cioè hanno scarcerato, il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il fermo di tre manifestanti che sono stati presi, uno in flagranza differita e gli altri due per resistenza al pubblico ufficiale, sono stati fermati dalle forze dell'ordine su 1500, ne hanno fermati tre, e questi tre fermati sono stati scarcerati dal GIP, dal giudice delle indagini preliminari. Io vorrei che voi, per un attimo, siccome fate parte di una community che è la nostra, di una cucina in cui ancora i principi liberali valgono, noi siamo convinti che queste persone, Marco, grazie per la tua donazione, sempre generosissimo, Marco Cristoforetti, allora, per quanto ci riguarda, gli arresti si devono fare, ovviamente, per motivi di possibile reiterazione del reato, in questo caso inquinamento delle prove o pericolo di fuga. Ce ne sono di tutti i tipi, ce ne possono essere le prove, possono poi buttare via il tuo maglione con cui non ti potrebbero identificare. Il pericolo di fuga, questi qua scappano come gli pare, e evidentemente anche la reiterazione del reato, perché sabato ci sarà una nuova manifestazione, quindi insomma, forse ci sono degli elementi che ti portano a pensare che, siccome questi reati li hanno commessi tantissime volte i manifestanti, potrebbe avvenire in questo caso. Ma quando c'è un liberale, alla fine si pensa che uno è innocente fino a prova contraria. E questo vale per chiunque, perfino per i mostri, per i Moretti. Figuratevi un po' voi se non vale per questi delinquenti, che io considero tali dal punto di vista politico, culturale, editoriale. Però c'è un aspetto. Un aspetto, oggi Salvini ha detto subito vergogna, ed è il primo aspetto che tutti quanti gli zuppisti penseranno, perché noi, dopo aver visto quelle immagini del carabiniere, del poliziotto menato da un branco di bestie, io quelli li vorrei tutti condannati, tutti condannati. Sapete qual è l'aspetto su cui bisognerebbe indagare un pochino meglio? Siamo davvero sicuri che il nostro garantismo, che vale per questi sinistri, i magistrati lo applichino a tutti? No, ve lo chiedo. Siamo davvero sicuri? E io vi dico una cosa molto specifica. Vi ricordate l'assalto alla CGIL? Quando ci fu quell'assalto alla CGIL, lì non menarono i poliziotti, non gli lanciarono delle bombette carta, non gli hanno lanciato ad altezza uomo dei razzi. No, quella fu una devastazione della CGIL meno forte, magari, di quella che c'è stata sulla stampa. Va bene? Ma il punto sostanziale è che il signor Fiore, che era il capo di quella banda, si è fatto 300 giorni di carcerazione preventiva. 300 giorni di carcerazione preventiva. Allora, io dico, dove cazzo sta il diritto in questo paese? Cioè, se tu partecipi a una manifestazione in cui devasti una città, in cui distruggi una camionetta dei carabinieri, in cui metti a ferro e fuoco una città e in cui provi a uccidere un poliziotto, in quel caso noi siamo garantisti e fino alla fine del processo non ti arrestiamo. Nel caso invece che la stessa cosa avviene nei confronti della CGIL, beh, in quel caso noi ti diamo 300 giorni di carcerazione preventiva e 7 anni di carcere. Beh, insomma, c'è qualche cosa che non funziona, eh? Grazie, grazie Gianfranco Fini. Cioè, c'è un doppio standard, e questa è la cosa insopportabile. Vedete, io continuo a pensare che ci sia ancora in questo paese la necessità di garantismo, cioè il fatto di non mettere in carcere le persone se non sono state condannate. Ci sono troppe carcerazioni preventive, però francamente qui oggi stiamo discutendo del decreto sicurezza che il Quirinale, leggo oggi sui giornali, non vuole approvare perché ci sarà il fermo preventivo, che è una cosa illiberale, sono d'accordo con voi, terribile il fermo preventivo, invece se sei un ultrà che va allo stadio, il DASPO glielo puoi fare. Il fermo preventivo non vuol dire che lo metti in carcere 12 ore, vuol dire che non gli permetti di di partecipare a quella manifestazione. Allora, noi stiamo qua discutendo che il Quirinale non vuole il fermo preventivo, ma invece se troviamo tre persone che a una manifestazione hanno messo a ferro e fuoco una città e sono stati arrestati in flagranza di reato, bene, noi non consideriamo loro, perché siamo in un paese come la Svizzera garantista, non li mettiamo in carcere, non li teniamo in carcere, mentre invece se quella cosa ti permette di farlo per un santuario dei comunisti, beh, allora a quel punto ti fai 300 giorni di carcerazione preventiva. Qualcuno me lo deve spiegare questa cosa. Non si può usare il garantismo alla carte, però non si può neanche usare il giustizialismo alla carte. Perché il fascista in carcere e il comunista no? Me lo spiegate? Qualcuno me lo sa spiegare? Io non riesco a capire qual è la logica per la quale ci sia questo doppio pesismo. Qualcuno vi potrebbe obiettare, beh, insomma, perché il fascista aveva dei precedenti e no, invece a Scatasuna, grazie al cielo, i precedenti non ce l'ha avuti perché i magistrati li hanno sempre assolti, perché i magistrati questi di Scatasuna non gli hanno dato mai l'associazione a delinquere, perché a Scatasuna se prova ad uccidere un poliziotto gli dicono che quel poliziotto in realtà se l'è andato a cercare. No, ma questo è il punto fondamentale che mi fa venire il sangue al cervello. Oggi sono riuscito a leggere una cosa di Travaglio che vi voglio reggere perché ci spiega come la pensano questi, diciamo, disonesti intellettualmente. Secondo Travaglio, il problema di questo governo è che sta cercando di trasformare le nostre forze dell'ordine in qualcosa di simile all'ICE, cioè alle forze dell'ordine anti-immigrazioni americane. Lo scrive Travaglio, cioè Travaglio dice che il decreto sicurezza vuole trasformare le forze dell'ordine in quello che loro hanno mostrizzato come essere il peggiore esercito al servizio di Donald Trump. Ma ragazzi, ma è veramente di una disonestà intellettuale mostruosa. Si sta parlando di fermo preventivo e di scudo alle forze dell'ordine che oggi non è che non possono sparare, ma non ti possono manco dare una mangallata per difendersi perché vengono sotto. Vengono inquisite. Arriverà la primavera, Nicola, e al sì la riforma della giustizia, poi la giustizia. No, caro Spaggiari, perché posso dirti una cosa? Oggi leggevo sul Corriere della Sera che il 49% delle persone pensa di votare no alla riforma della giustizia e sta salendo il voto di tutti quelli che andranno a votare, che sono quelli del no, mentre quelli del sì sono meno determinati ad andare a votare. Quindi questo è del tutto evidente, cioè alle prossime elezioni del referendum, in realtà il no andrà compatto e il sì, che oggi è largamente maggioritario, non presentandosi alle urne, farà scendere la possibilità che vinca il sì. Pensate un po' voi come siamo messi. Nel frattempo, Conte al Corriere della Sera fa una lunga intervista in cui spiega: ci sono sempre stati gli scontri, ma il governo fa propaganda sulle divise dei poliziotti e strumentalizza la cronaca. Strumentalizza la cronaca, cioè tu quando tu vedi quel poliziotto lì stai strumentalizzando la cronaca, cioè questo dicono. Allora io veramente sono impressionato. Detto da chi? Detto dal capo dei grillini, che quello sta strumentalizzando la cronaca. Cioè, ma ragazzi, ma siamo veramente folli, solo perché forse qualche consigliere grillino partecipa a quelle vicende di Torino. E Piantedosi ieri fa un'informativa alla Camera straordinaria, perché dice una cosa che ho sempre pensato io, e cioè chi sfila con i violenti offre prospettive di impunità. Se tu stai vicino a un black bloc, se tu sfili con il black bloc a braccetto, anche se ci metti il tuo figliolino bendato con la kefia, tu sei stato uno che ha permesso a quel black bloc di costruirsi una, come possiamo dire, un'armatura sinistra e anarchica per fare quello che poi ha fatto. E Piantedosi fa veramente un ragionamento serio. E ovviamente il domani, vabbè, il giornale, lasciamolo perdere. Piantedosi fa il poliziotto cattivo, sinistra complice dei violenti, siccome dice che la sinistra è complice violenti perché stavano lì e che continuano a dire che noi stiamo strumentalizzando non la destra, ma tutti quanti noi osservatori strumentalizziamo. Ma voi vi rendete conto che cosa avviene nelle piazze? Cioè Conte fa un'intervista e dice che noi stiamo strumentalizzando la cronaca. Ma perché Conte non si fa un giro a Torino? Non si è fatto un giro nei Notav, non si è fatto un giro nei cretini Notap che erano del suo partito, i casini che facevano in Puglia per non avere il gas. Ma questi sono tutti bravi il giorno dopo. Beh, è una storia pazzesca questa vicenda della sicurezza e del doppio standard e del doppio pesismo a cui stiamo assistendo. E poi c'è la grande vicenda Vannacci che molla la Lega. Devo dire, il tema viene affrontato in due campi diversi. I giornali di destra, Giornale e Libero, dicono il disertore, Libero, alto tradimento. Cerno dice, Salvini Da questa rottura esce più forte. Adesso questo non lo so. Mentre invece sulla stampa si dice che questa è tutta opera di Steve Bannon, l'uomo che si è inventato il popolo MAGA e il primo Trump. Quindi c'è come un disegno politico dietro questa nascita della AfD italiana, della destra non moderata di Pannacci. Quello che è sicuro è che a godere come dei pazzi, questo ti rende la cosa insopportabile, al di là di quello che vuole Pannacci. La sinistra. Beh, il più contento ovviamente è Renzi, che ha negato quello che scrive Verderami, giornalista serio, cioè di aver visto Pannacci nei giorni scorsi, nega, tanto voglio dire, visto le bugie che mi hanno riguardato, dette da Renzi, io posso capire che Renzi può dire tutto il contrario di tutto, ma su una cosa è sempre stato chiaro, e cioè che dal primo giorno Renzi, dall'alto della sua inutile presenza elettorale, perché non vale nulla elettoralmente, lui continua a dire che questo governo cadrà e probabilmente cadrà prima o poi, anch'io morirò prima o poi, però una cosa è augurarselo e una cosa è che avvenga. E lui è dal luglio del 2024 che fa le sue profezie, luglio del 2024 su una mitica intervista di YouTube, Meloni lascerà il governo entro il 2025. Oggi dice un'altra volta Renzi, avete visto? Sarà un problema per la Lega e la Meloni e dice che a questo punto non arriverà la fine della legislatura. Sì, tutte cose in questo caso possibili, ma non tanto per i numeri elettorali, ma se ci fosse un particolare nervosismo da parte della Lega, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia che compongono questa maggioranza, perché i numeri per governare ce l'hanno fino all'ultimo giorno della legislatura, nonostante Renzi voglia avere qualche ruolo che oggi non ha, se non sui giornali che lo considerano una specie di guru del nulla, dico io, ma comunque tale. E devo dire la verità che la vicenda di Pannacci, più che indebolire la destra, rafforza ovviamente la sinistra. Perché rafforza la sinistra? Perché quando tu hai un partito che è fuori dalla coalizione, che critica questa coalizione da destra, beh, qualche problemino a questa coalizione ovviamente lo dai. Ieri Mario Secchi me lo definiva a 10 minuti, devo dire con qualche ragione, l'utile idiota che aiuterà la sinistra. La verità c'è un punto di vista diverso, molto interessante, perché dice volano i Vannacci, gode il Colle, perché non dimentica la verità quel progetto del Colle di fare una specie di rassemblement di centristi, tra cui potrebbe arrivare anche frange di Forza Italia, per emarginare la destra della Meloni e di Lega. E mentre Meloni e Lega sono certamente indisponibili a fare un governo di quel tipo, beh, non si può dire per tanti altri centristi che forse non vedono l'ora di mettere una parentesi e chiuderla sul governo del centrodestra. Nel frattempo ci sono altre notizie sui giornali, ve ne prendo alcune piuttosto singolari e anche tre un po' più importanti. La caduta dei pini mi affascina perché a Roma ci sono, dovete sapere, 120.000 pini marittimi, ma ne stanno cadendo un botto, 614 sono già caduti negli ultimi anni a Roma, nel 2025 ne sono caduti 614 e ogni giorno cade un pino marittimo. Ma la cosa straordinaria, nota Merlo sul Foglio, è che l'assessore alla ambiente, o come cavolo si chiama, dice che si devono sostituire 120.000 pini di Roma e dice che il motivo per il quale cadono è il riscaldamento climatico. Ci sono troppe piogge, c'è il riscaldamento climatico, è stupenda. Ci viene in mente quasi la Raggi, dice giustamente Merlo. Nel frattempo, dal punto di vista politico, Trump ha oggi affrontato nelle sue rischi elettorali da Maurizio Molinari, che dice attenzione perché l'economia non sta andando granché bene, il caso Epstein comunque è palate di figuracce che si stanno spandendo anche su Trump, e poi le violenze dell'ISI o dell'ICE stanno diventando anche per alcuni repubblicani un po' eccessive. Quindi queste elezioni di midterm, quelle che ci saranno il 3 novembre, che devono fare metà della Camera e del Senato, rischiano di portare Trump a una minoranza o alla Camera o al Senato e quindi di rendere azzoppata la sua presidenza degli Stati Uniti. Scritto da Molinari, ovviamente ha un senso completamente diverso, ma dice una cosa nel lungo pezzo: l'ipotesi di Trump sarebbe magnifica, neanche il comandante Lauro, sai che cosa vorrebbe fare? Dice Molinari, persona seria, quindi da qualche parte l'avrà letto, che vuole restituire un dividendo a ogni cittadino americano dei dazi messi a tutte le grandi imprese del mondo, il che vorrebbe dire un assegno di 2.000 euro a capo famiglia, 2.000 dollari a capo famiglia, quindi straordinario. A settembre ci sarebbe un assegno che arriva dagli Stati Uniti, non è la prima volta di questi assegni di restituzione fiscale, perché gli americani hanno un sistema fiscale un po' meno complicato del nostro e sono un po' più spicci. Se ti vogliono ridare dei soldi indietro, ti fanno fanno l'assegno e te lo mandano a casa. Arriverebbero dei soldi dai, ai contribuenti americani che sarebbero un dividendo che deriva da tutto quanto incassato lo Stato americano nell'aver imposto i dazi alle imprese straniere. Sarebbe una storia fantastica, però molto alla comandante Lauro che ti dava mezza scarpa oggi e l'altra mezza scarpa te la dava domani dopo che lo votavi. In questo caso ti danno tutto subito sperando che alle elezioni voterai per chi ti ha dato questo assegnone. Bene, i BTP, nel senso che i nostri titoli di Stato se li vogliono comprare tutti, ieri hanno fatto una vendita di 14 miliardi, ci sono state richieste per 175 miliardi, cioè tutti che vogliono questi titoli di Stato italiano. Questi duravano 15 anni, rendono il 4% e cosa succede? L'Italia viene considerata stabile e con i tassi di interesse che ti dà la Banca Centrale sempre più bassi, quando tu trovi un rendimento del 4%, la gente lo accetta. Il New York Times di oggi fa il fondo dedicato alla debolezza del dollaro e dice: guardate che la debolezza del dollaro non è una cosa così negativa per i consumatori americani e anche per gli esportatori americani, perché in questa maniera loro è per. I consumatori americani possono andare in giro per il mondo, cioè no, al contrario, ovviamente. La caduta dell'olio, i consumatori continuano a comprare cose americane perché se comprano una cosa attraverso il loro dollaro debole devono comprare un euro forte, quindi il prodotto denominato in euro gli costa di più, la vacanza in un paese euro gli costa di più, quindi stanno più a casa e hanno più capacità, diciamo, di esportazione. E su questo Trump forse ha una carta da giocare. Scusate il casino sul cambio euro-dollaro, però insomma ci siamo capiti, così come ci siamo capiti che questa sera ci vediamo a 10 minuti. Io forse su questa cosa degli scarcerati ne vorrei parlare perché mi sembra veramente una cosa incredibile. Dubini già Luca, una buona giornata, giorno della Boldi, buongiorno anche a Giovanna Perilli, grande abbraccio a tutti quanti voi commensali che mi avete seguito, il 12 febbraio c'è la ripartenza a Milano, ci vediamo là o fisicamente o come sempre in streaming.